Buona domenica a tutti, sono 5 minuti dopo le 9 del mattino, 13 novembre 2022, nuova puntata dell'Indignato Speciale. Allora, per tutta la settimana si è parlato di tre navi, la Humanity One, la Geo Barents e la Ocean Viking, quest'ultima nelle ultime ore al centro di un braccio di ferro tra Italia e Francia su chi dovesse accogliere questi migranti. Un braccio di ferro così importante da spingere la Francia a dire si è rotto qualcosa, si è rotto un patto di fiducia che ci legava all'Italia. La Presidente Meloni parla di una reazione esagerata, si allineano, questa è notizia di giornata, a Roma anche Grecia, Malta e Cipro. La domanda che vi facciamo stamattina in questa prima parte di programma è: come secondo voi bisogna risolvere questa questione, anche e soprattutto in vista di quelli che saranno gli sviluppi futuri? A Roma c'è Davide Giacalone, buongiorno.
Buongiorno, buona domenica.
Andrea Pamparana, buona domenica.
Buona domenica, amici.
Barbara Sala.
Eccoci, ben arrivato a Enrico Galletti e buongiorno ancora anche a Luigi Santarelli.
Buona domenica e bentrovati, eccoci.
Allora, aspettiamo i vostri messaggi al 378-378-1025, messaggi o brevi vocali, magari li mandiamo in onda più tardi, e poi le chiamate importantissime, cominciate sin da ora, 02 25 15 15.
Stamattina abbiamo parlato tanto con i nostri ospiti in Non Stop News della questione migranti, adesso vogliamo sapere la vostra. Vi aspettiamo, siete voi protagonisti dell'Indignato Speciale, adesso la nuova di Ultimo.
È certo che la vita è strana, cammino e ti ritrovo qui. Sei sempre tu ma sei cambiata, il tempo vedi fa così. È certo che l'amore è un'arma, lo percepisco dentro te. Tu sai che cosa a me mi calma, e se sto in piedi lo decidi te. Ti fa di stare bene e non ricordo più che effetto fa la vita. Se dentro ci sei tu, ti va di stare bene, che non ricordo più, che effetto mi fa il cielo, se a fianco ci sei tu, ti va di stare bene. Certo che la vita è strana, quando arrivi tu, è certo che qualcosa cambia, se vivi e non sorridi più, è certo che perdo la calma, lo specchio sembra una TV, mi osservo e sento che mi manca, il mondo che avevamo e non c'è più, ti fa di stare bene, se non ricordo più. Ricordo più che effetto fa la vita, se dentro ci sei tu.
ultimo qui in RTL 102.5 nell'indignato speciale. Ti va di stare bene? È il Power Hit che inaugura questa puntata della nostra domenica insieme, il 13 di novembre. In primo piano la questione migranti, ma soprattutto le tensioni con la Francia. 02 25 15 15 per intervenire in diretta.
Allora, cominciamo come ogni domenica ad aprire alle telefonate. 02 25 15 15, Rocco da Rapallo. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti, RTL 102.5 anche mia.
Ciao Rocco, grazie. Come ci segui stamattina?
Vi seguo in radio, sono in macchina ma mi sono fermato a bordo dell'autostrada e in area di servizio sto parlando.
Ok, vai.
Niente, è triste scoprire che dall'interazione dei politici che siamo in guerra e siamo in guerra, l'Europa è in guerra contro i poveri. Addirittura si parla, sento dire, se ho letto da qualche parte che si vorrebbero armare le navi per bloccare le ONG. Io credo che noi dobbiamo fare una riflessione molto importante, bisogna riportare la lancetta sulla storia di questo paese, cioè dell'Italia, soprattutto per quanto riguarda i migranti, ma anche dell'Europa nei confronti dell'Africa. Credo che le colpe, buona parte del 90%, siano nostre, per come da sempre abbiamo trattato l'Africa e per come adesso pretenderemo di continuare a trattarle. E cioè fermare le navi, bloccarli con appunto con altre navi militari e tutto, secondo me è sbagliato. L'Italia deve capire che l'uomo è nato per camminare e noi siamo oggi, ci possiamo definire italiani perché dall'Africa sono partiti una manciata di africani, sono venuti in Europa e ci siamo noi. Non si può fermare, non siamo alberi, non abbiamo.
Allora, radici. Però Rocco, siamo, nessuno mette in discussione il fatto di dover accogliere queste persone, dover accogliere i migranti, certo, come è sempre stato, certo, storicamente. Però lo si deve fare con delle regole ed è su queste regole che si litiga, cioè su chi le rispetta, okay, e su chi è accusato di non rispettarle.
Perfetto. Però io parlo sempre per la responsabilità personale. Quindi noi rispondiamo dell'Italia.
Quella è quella penale, sempre, però.
Ma anche quella nei rapporti civili, la responsabilità è personale.
No, cioè, quindi, in questo caso sono gli stati.
Io credo che appunto bisogna discuterla in Europa, bisogna discuterla tra gli stati, trovare delle regole comuni, ma questo fin quando non ci sono non si può pensare di lasciare persone 20 giorni, 30 giorni sulle navi, fare dei proclami semplicemente per rispondere alle pance delle persone, per far capire che i problemi sono i migranti, quando invece i problemi sono politici.
Chiaro,
noi non abbiamo,
Rocco,
più una... È chiaro. Una classe politica, sì, che si assume le responsabilità reali e ce la prendiamo con i poveri. Io credo che questo sia veramente vergognoso.
Davide, Andrea, su questo?
Ma alla fine tutti quanti ripetono, l'ha ripetuto pure il signor Rocco, ma lo ripetono i governanti, tutti i governanti, compresi i nostri attuali, che una soluzione va trovata, deve essere una soluzione europea, anche perché nessuno Stato nazionale ha la dimensione per affrontare la questione da solo e men che meno risolverla. Io credo che sia tutto sommato abbastanza facile trovare delle soluzioni, o meglio dei sistemi per affrontare civilmente questa faccenda. Il guaio grosso che rende difficile raggiungere delle soluzioni, ma soprattutto che alimenta gli scontri, è che ciascuno si costruisce una realtà per i fatti suoi. Cioè ciascuno ritiene che il numero che sta dicendo è quello più importante, che gli altri non esistono. E questo crea opinioni pubbliche divise, le opinioni pubbliche divise creano classi politiche che dipendono dagli umori dell'opinione pubblica, perché le nostre sono democrazie. Faccio un esempio concreto. Signor Rocco ha iniziato il suo intervento dicendo che bisognerebbe ricordare che l'Italia era un paese di emigranti. Verissimo. Allora, però facciamo i conti con la realtà. L'Italia non era un paese di emigranti. L'Italia è un paese di emigranti. Perché noi nel 2022, che come è noto non deve ancora chiudersi, ma abbiamo più volte drammatizzato l'arrivo di po' meno di 91.000 sbarcati, 91.000. Nel 2020, che è l'ultimo dato certo che abbiamo, gli italiani che sono usciti dall'Italia per andare a risiedere altrove sono 160.000. Poi sono molto di più gli italiani che escono dall'Italia rispetto a quelli che entrano, il che in un paese che invecchia crea un moltiplicatore di questione demografica da affrontare. Se io mi concentro solo su un numero, finisco con l'ingannare me stesso, così come se dico l'Italia è il paese che riceve più emigranti. Falso, no, ma falso proprio. Nel
la
senso,
Germania ne ha molti.
Ne ha molti di più, l'Austria, che fra l'altro ha il 17% della popolazione, sono emigranti. l'Irlanda sono al 13%, la Spagna è all'11%, noi siamo all'8.7%. Quindi no, si confonde sempre il tema emigrazione, visto dal nostro... No, noi sia emigrazione che immigrazione, con il tema sbarchi. Quello è un pezzo del problema, non è il problema.
Anche perché bisogna ricordare che quelli che sbarcano dalle navi cosiddette ONG, delle organizzazioni non governative, sono pochissimi rispetto...
Sono all'incirca il 15%.
Esatto, sono pochissimi rispetto alle migliaia di persone che invece arrivano. Ad esempio, una...
La grande parte arriva con la Guardia Costiera.
Certo.
Perché vengono
certo,
presi in mare.
Che vengono salvati certo, dalle Guardie Costiere, che fa parte delle forze di intervento italiane. E poi c'è da dire una cosa, molti trascurano, io me ne ero occupato tempo fa, tutto il flusso migratorio proveniente dal nord della Slovenia, che va poi a Udine, a Pordenone. Cioè, se voi andate in una città come Udine, bellissima, Pordenone, bellissima, e la stessa Trieste, vi accorgerete che c'è un alto flusso di immigrazione che arriva dai paesi come la Slovenia, ad esempio, l'Austria stessa, che ha un interscambio molto anche...
Insomma, tutto ciò che non arriva via mare, ecco.
Esattamente. Certo, a me colpisce un pochino e mi infastidisce sentirmi dire che sono uno spietato, come si può dire, aggressore di queste povere persone che vengono per cercare lavoro, per cercare libertà anche, in molti casi. E poi vediamo le scene di Ventimiglia dove i poliziotti francesi menano di brutto e soprattutto riportano indietro gli immigrati. Allora uno dice, ma io temo, e credo che Davide sarà d'accordo con me, che molto è legato anche alle politiche interne. C'è una situazione difficile per Macron, c'è una situazione difficile anche per Giorgia Meloni, perché deve tenere a bada.
Ricordiamoci che quelle guardie di frontiera francesi sono le stesse che facevano passare gli italiani. C'è un bellissimo film, Il cammino della speranza, certo, che forse andrebbe rivisto ogni tanto. E quello mestiere delle guardie di frontiera le fanno anche le nostre guardie di
certo,
frontiera. Ma attenzione, ai confini di terra, come prima hai ricordato correttamente, nostri confini di terra, anche le nostre guardie di frontiera bloccano le persone. Certo. La differenza fra il confine di terra e il confine di mare è che il confine di terra blocchi le persone, non si fa male a nessuno, rimane dall'altra parte.
Il mare sì. Un paio di messaggi velocemente al 378-378-1025. Un amico che non si firma dice: torna alla destra al governo, il problema dell'Italia torna ad essere il fenomeno dei migranti, distrazione di massa. Questo ci scrive. Un altro messaggio ancora di Marisa: questa è la solita arroganza dei francesi, questa volta però non c'è la Merkel che li supporta. Tra poco leggiamo anche qualche tweet, intanto torniamo allo 02.
Che li supporta. C'è il paese con più alta come numero di immigrati di tutta Europa.
Andiamo al telefono, c'è Franco, buongiorno.
Buongiorno a tutti. Dunque, innanzitutto la risposta alla domanda che avete fatto in apertura. Secondo me bisognerebbe fare esattamente quello che ha fatto la Francia, ossia istituire una zona internazionale dove convogliare tutti coloro che arrivano, sia con le ONG sia con la Guardia Costiera, e definire subito in quel luogo la situazione di tutti coloro che arrivano. Naturalmente una cosa fatta bene, però anche rapidamente.
E dove vadano mandati di fatto. Però che cosa dice l'Italia? L'Italia dice, ma correggetemi se sbaglio, nell'accordo che noi abbiamo fatto a giugno, per quanto ci riguarda, dovevano essere ricollocate 8.000 persone, no? 8.000 migranti dall'Italia nei paesi europei, e di queste ne sono state ricollocate pochissime, 117, che è lo zero e qualcosa, non arriva allo 0,5, e quindi insomma c'è qualcosa
dove,
che non va.
Dove, attenzione, per ricollocate si intende la persona che arriva in modo irregolare e in maniera regolare viene portata da un'altra parte, non regolarizzata, ma perché da irregolare venga esaminato, chiaro? Ma se invece noi parliamo delle persone dove vanno a finire regolarmente, cioè con una richiesta di asilo accolta, quelli che sbarcano in Italia non rimangono in Italia. È una minoranza quella che vuole rimanere in Italia. Tant'è vero che le domande d'asilo l'Italia ne ha all'incirca 53.000 all'anno, la Francia ne ha 121.000. la Germania ne ha 191.000 e parte di quelle non sono sbarcate in Germania, cosa che è peraltro piuttosto complicata. E sei sbarcato in Italia anziché in Grecia, anziché a Cipro, anziché in Spagna, anziché da un'altra parte, e chiedi di essere, quindi non è che il fatto che siano stati ricollocati, quel numero del ricollocamento si riferisce al mero trasferimento degli sbarcati, per intenderci, ma non significa che tutti quelli che non sono stati ricollocati sono rimasti in Italia, perché è falso.
Allora, grazie Franco per essere stato con noi, dobbiamo andare velocissimi con gli ascoltatori perché sono davvero tanti in attesa, c'è Luciano che ci aspetta, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno Luciano, da dove?
Da Gabbiano, in provincia d'Alessandria, okay. Buongiorno.
Prego.
Buongiorno, ma io dico questo, allora, il conflitto in Ucraina abbiamo accolto quante persone, non so,
171.000,
abbiamo mandato le armi, mandiamo aiuti, mandiamo soldi, paesi africani, ripeto, parlo da un po' razzista, per carità, io sono, mi ritengo leggermente razzista, però dico questo, gli africani che scappano anche loro da guerre minori, popoli in difficoltà, li lasciamo sulle navi.
Che vuol dire, allora mi ritengo razzista? Che vuol dire mi ritengo razzista?
No, io sono quello.
Perché lei ha detto il contrario, poi da quello che ci
chiede. Sì, lo so. Infatti, per dire, io sono, mi sento leggermente razzista, però davanti a queste situazioni mi sciolgo. Nel senso che sono persone. Quindi...
Luciano, però il problema non è che lei sia leggermente razzista, il problema è che sta confondendo le cose, non c'hanno nulla a che vedere. Lei ha fatto, io l'ho dato il numero, 171.000. Anzi, per la precisione, in Italia sono 171.000 gli ucraini scappati dalla guerra. In Polonia sono 1.500.000, in Germania sono 1.000.000. No, questo perché uno si faccia un po' le idee delle dimensioni. Ma non hanno nulla a che vedere. Non sono ucraini che vogliono venire a vivere in Germania, Francia, Italia, no, sono gente che è scappata dalla guerra e che ha
intenzione di tornare.
Il principale sogno che ha è tornare a casa. È proprio, non c'ha nulla a che vedere, cioè non può fare il paragone neanche volendo.
Ma li stiamo aiutando, andiamo a aiutare
aiutare gli africani è un'altra questione. Cioè, intanto diciamo i siriani non sono africani, non è che ci esiste solamente l'Africa. Il tema qual è? Il tema è che molti di questi paesi hanno conflitti feroci. Tu non è che arrivi e dici, mo faccio missionario, ti aiuto. Oppure faccio il capitalista, ti aiuto con investimenti. Perché sono paesi in guerra. Quindi tu per andare a fare anche semplicemente, come si dice adesso, l'hotspot, cioè andare a scegliere gli immigrati nei paesi di origine, così si evita tutto questo traffico, li portiamo in aereo o con una nave regolare, per fare questo devi mandare prima di tutto le forze armate, in modo tale che quelli che poi mandi a fare questo mestiere non vengono fatti fuori da questo, vengono rapiti, poi tocca andare, capito? Non è un mondo, non è che tutto il mondo è come l'Unione Europea, primo. Secondo, guardate un attimo i numeri della demografia. Ma voi pensate, qualcuno pensa sul serio che in tutta Europa il giorno in cui ci abbracceremo tutti e venite tutti qua noi possiamo farvi entrare? Non ci stiamo, cioè proprio materialmente non ci stiamo, perché sono troppi. Quindi quello che dovresti fare è innescare fenomeni di crescita economica in Africa. A questo ci ha pensato la Cina,
certo,
che ha fatto grossi investimenti nelle infrastrutture, però poi questo crea dipendenza politica. Cioè non è una partita che si gioca come si racconta all'opinione pubblica italiana, con volemos bene o basta, ci avete rotto, state a casa. Questi sono cretinati.
Ho un carissimo amico che lavora anche per Médecins Sans Frontières, quindi insomma è stato recentemente per un periodo in Africa, nella Repubblica Centroafricana, e mi ha chiaramente raccontato, ho letto anche una sua relazione ufficiale, lì è tutto dominio dell'organizzazione di mercenari russi Wagner. A lui ha visto materialmente sparare a un medico africano, non a uno di Medicine Senza Frontiere, a un medico africano. Quindi la situazione in Africa è molto complicata, molto complicata.
Anche qui, questa è la poi realtà. Ci sono zone diverse.
Non c'è dubbio. Allora, e poi c'è quello che diceva anche Davide, la Cina. La Cina sta svolgendo un ruolo diplomatico importantissimo, ma soprattutto di colonizzazione economica.
Lina, buongiorno.
Pronto? Buongiorno, sono Lina. Da RTL da Torino. RTL anche mia.
Okay,
io ammiro molto Giacalone, Giletti e voi che siete lì in redazione. Volevo dire questo, che ciò che ha fatto la Meloni ha fatto benissimo, perché secondo me sulla immigrazione ha svegliato quel grande elefante dormiente che è l'Europa.
Ha fatto bene a fare cosa, Lina? A fare cosa?
Ha fatto bene a così a dialogare, diciamo fra virgolette, con quella nave che non sono navi che vanno per la Spagna.
Cioè lei difende la linea, se ho capito bene, degli sbarchi selettivi,
sì.
Perché in settimana abbiamo sentito parlare di questo, sbarchi selettivi.
Sì,
con un utilizzo di termini
carico residuale
che poco aveva dell'umano.
Però
ecco,
diciamo che questi sbarchi selettivi sono durati poche ore.
Io la metto su questo tono. Siccome tutti criticano la Meloni perché sequestrato, eccetera, eccetera.
No, non
tutti
la criticano in realtà.
No, per fortuna, perché questi giornalisti sono di buon senso.
Arriviamo al punto.
Ecco, io vorrei togliere questo satare. Ha fatto bene, finalmente una donna che ha le palle. Scusi se dico questa frase.
Sì, ma a parte il trasloco degli amendi.
Finalmente.
Il concetto,
poi,
sì, va bene.
Ha detto trasloco degli amendi.
Usciamo dalle putenda. Allora,
anche perché,
il concetto,
mi scusi.
Aspetti un attimo.
Aspetti un attimo. Pronto?
Un attimo solo, c'è Davide che deve dirle qualcosa.
Pronto, calma.
Prego Davide.
Allora, ok. L'idea è quella. Meloni, che peraltro ha appena finito di vincere le elezioni, quindi più che avercela tutti con lei, diciamo che è una consistente, non tutti ovviamente, ma una consistente parte degli italiani l'ha votata.
Con un considerevole aumento nei sondaggi.
Sì, quindi mi pare l'opposto, diciamo, mi pare piuttosto benvenuto. Comunque, trova apprezzamento in lei perché ha detto: accidentaccio, qui non sbarcate, ok? Sono sbarcati tutti però.
Tutti. Sì, quello che si diceva prima, cioè è durato
Attenzione.
Un poco tempo.
Sì, esatto, sono sbarcati tutti. In Calabria sono sbarcati perché l'ONG, la nave con l'ONG che portava a bordo la gente, aveva preso regolarmente contatto prima con la capitaneria, ha detto c'è questo problema, questi siete venite, attraccate e sbarcate. Gli altri sono sbarcati tutti lo stesso, anche quelli dell'eventuale carico, discesa selettiva. Sono sbarcati tutti. E allora, dov'è la novità, signora?
Lina, prego.
Mi scusi, però ha innescato che cosa? Che adesso, fra non molto, ci sarà la riunione europea sull'immigrazione, dove finalmente devono dare delle regole.
Ce ne sono state 750.
Per questo.
L'Italia, no, era già prevista, ma ce ne sono state 750. L'Italia prende i soldi per quella materia. La stessa Meloni, che lei ammira giustamente e fa bene, la stessa Meloni al discorso programmatico ha detto in Parlamento: bisogna fare come la missione Sofia dell'Unione Europea, che metteva le navi nel Mediterraneo. Quindi, ma se si bisogna fare come la missione Sofia dell'Unione Europea, signora, vuol dire che la missione Sofia esisteva e alla Meloni piaceva. Quindi non è questa storia dell'Europa ci ha lasciati soli, l'Europa non c'è, l'Europa dorme. È una balla, prendiamo i soldi, ci sono le operazioni. Il tema è: siamo riusciti a risolvere questa questione? La risposta è no, perché non ce l'ha nessuno la soluzione, ma la metodologia per poterla affrontare c'era. Tant'è vero che la missione Sofia, che serviva a fermare prima della partenza e scegliere i migranti da far entrare, com'è finita? Dando i soldi ai turchi. Perché? Perché nessuno se l'è sentita di fare i campi di concentramento dall'altra parte.
Grazie Lina, grazie mille.
Però mi scusi, dottore, un'altra cosa.
Al volo, dobbiamo andare in pubblicità, 10 secondi.
Sì,
vai.
Ok. Ma allora a questo punto tutte le nazioni prendono soldi, non è solo l'Italia. Mi scusi, dottore.
No, l'Italia
per
è quella che ne prende di
sì.
più e per l'immigrazione la prendiamo prevalentemente noi, come del resto dei fondi europei di Next Generation EU.
Allora,
siamo
Lina,
i primi.
Lina però difende quella che è stata la linea del governo in settimana. Carità, quindi è assolutamente da prendere in considerazione, perché di questo noi parliamo. Certo è che la conseguenza è stata una lite tra l'Italia e la Francia, che adesso va risolta, che abbiamo solo accennato in apertura ma non siamo entrati nel merito e lo faremo tra poco, e che spinge addirittura il presidente francese Macron a dire, a invitare di fatto gli altri paesi europei a interrompere la ridistribuzione di migranti in arrivo dall'Italia, che è una cosa vagamente irrituale. 02 25 15 15, vi aspettiamo in diretta e leggiamo i vostri messaggi al 378 378 1025. State con noi.
Sia un'andata o un ritorno, che sia una vita o solo un giorno, che sia per sempre un secondo. L'incanto sarà godersi un po' la strada, amore mio comunque vada, fai le valigie e chiudi le luci di casa. Coraggio, lasciare tutto indietro e andare, partire per ricominciare, che non c'è niente di più vero di un miraggio, e per quanta strada ancora c'è da fare. Amerai il finale. Share the love, share the love, share the love, share the love. Share the love, share the love, share the love, share the love. Chi ha detto che tutto quello che cerchiamo non è sul palmo di una mano e che le stelle puoi guardarle? Solo da lontano ti aspetto, dove la mia città scompare e l'orizzonte verticale, ma nelle foto hai gli occhi rossi e vieni male. Coraggio, lasciare tutto indietro e andare, partire per ricominciare, che se ci pensi siamo solo di passaggio, e per quanta strada ancora c'è da fare, amerai il finale.
Cesare Cremonini con Buon Viaggio, Share the Love. 9:37 della domenica, questa è la prima Radiovisione d'Italia, RTL 102.5, questo è l'indignato speciale.
Allora, cerchiamo di capire però, di entrare un po' nel merito di questa lite, no? Di questo braccio di ferro tra l'Italia e la Francia, cercando di partire dall'inizio. Che cosa è successo? Perché, dice Giorgia Meloni, giovedì se non sbaglio, il ministro dell'interno francese ha dichiarato, l'ha detto in questa conferenza stampa, no? Che avrebbe accolto la Ocean Viking e... Lei dice, io dopo che questa notizia per 8 ore non è stata smentita, ho detto grazie. Il governo francese si è molto arrabbiato, al punto, come dicevamo all'inizio, di dire c'era un patto tra noi e l'Italia di fiducia e questo patto si è rotto. Il punto è il governo francese, Davide, Andrea, Barbara, cerchiamo di capire, che ha cambiato posizione o questa disponibilità ad accogliere i migranti, siccome si riteneva ingiustificata, non è mai arrivata dalla Francia.
Però Enrico, scusami, tu hai detto, la Meloni ha detto grazie. Non si è fermato, non c'è stato solo il grazie, Quindi noi ci dimentichiamo che sia in Francia il signor Macron, Monsieur Macron, ha dei problemi con la signora Madame Le Pen e non solo.
E anche con Mélenchon.
E con Mélenchon. Ma in Italia il presidente Meloni, così siamo nel solco di quello che è stato richiesto, ha dei problemi con
Salvini e con Tajani, insomma, dai.
No, ma soprattutto con Salvini, sì. Il quale ha fatto un comunicato la dicendo forza, basta, finito. Okay, è chiaro che poi i francesi...
Vabbè, però diciamo che la presidente Meloni si è limitata a dire bene, io ho ricevuto questa indiscrezione.
Non è proprio così. Allora, cerchiamo di capire. Cose si sono guastate perché c'è stata una disponibilità, questo mi pare abbastanza chiaro, c'è stata una disponibilità francese ad accogliere, considerato che nel frattempo l'Italia aveva già attraccato una nave. Quella in Calabria erano sbarcati e da quella attraccata sarebbero poi sbarcati tutti, e questo l'avevamo capito tutti, tant'è vero che non l'avevamo detto qua in radio prima che accadesse, perché era ovvio che finisse così. C'è stata una disponibilità francese sulla Ocean Viking, dicendo la mandate da noi, e questi sono rapporti fra stati, non sono comunicati stampa. Nel pomeriggio, quindi dell'altro ieri, il presidente, dalla presidenza del Consiglio è stato fatto un comunicato dove sì, c'era grazie, c'era bene, ma c'era anche, era ora, era il momento, finalmente hanno capito, e questo ha fatto saltare i nervi dall'altra parte. Attenzione, poteva ancora essere in qualche modo dominata, se non fosse che di rincalzo sono arrivati una serie di esponenti del governo, è del centrodestra, ma insomma soprattutto del governo, i quali finalmente li abbiamo piegati cosa? E dall'altra parte la risposta è stata molto alta, molto, molto risentita, forse anche troppo risentita, ma la ragione c'era, e come, tanto è vero che è stata la presidente Meloni la mattina dopo, cioè ieri mattina, conferenza stampa fatta a Palazzo Chigi, a dire ma io quella nota lì la interpretavo, l'ho pensata come un ringraziamento. Quindi se il Presidente del Consiglio dice ma io l'avevo scritto come un ringraziamento, si rende perfettamente conto che non proprio così è risultata essere all'esterno. Questa è la ragione del pregresso. Detto ciò, attenzione, perché non è che possiamo anche lo solo lontanamente credere che, non dico il più importante interesse dell'Italia, ma il decimo interesse dell'Italia sia la redistribuzione degli sbarcati. Perché c'è in corso la revisione del patto di stabilità. Come no? Siamo il paese più finanziato, il che significa che non è che tutti i paesi sono finanziati, sennò, dire, secondo voi come funziona? Significa che i contribuenti di altri paesi stanno pagando i contributi che arrivano, soprattutto il costo, per la precisione, che sono comunque debiti, il costo dei contributi che arrivano in Italia. Queste cose, no, Draghi aveva costruito, insieme a Mattarella, per il presidente Mattarella, un rapporto con la Francia che sottraesse, diciamo così, il baricentro al rapporto fra la Francia e la Germania. Il risultato di questa operazione, se non si rimedia, è che si ricrea il baricentro franco-tedesco. Dopodiché non è che ti riprendono o non ti riprendono gli sbarcati, è che perdi sugli altri fronti. Difendere gli interessi nazionali non è esibirsi davanti al pubblico dicendo sto difendendo gli interessi nazionali. Difendere gli interessi nazionali significa essere capaci di difendere gli interessi nazionali, che non sono i più grossi, quelli relativi alla ripartizione degli sbarcati.
Okay, queste sono le motivazioni. Come è andata? Bisogna capire se è una reazione, come dire, comprensibile, giustificabile, accettabile il fatto che il presidente francese dica, inviti in qualche modo gli altri paesi a non accettare i migranti dall'Italia.
Accettabile in queste condizioni non c'è niente. Io ho scritto anche il giorno dopo, qui il più bravo è quello che smorza. E qui, diciamo così, anche noi, anche l'informazione deve fare questo mestiere. Il più bravo è quello che smorza, non quello che aizza.
Franco,
perché se tu delle frasi di Meloni, fatto, come è capitato in conferenza stampa, Meloni va lì e dice ma io volevo ringraziare, e i giornali, anziché scrivere io volevo ringraziare, fanno il titolo dicendo parole minacciose, beh, a te ti piace la rissa.
C'è da dire che lei ha avuto due vice premier che dopo 30 secondi hanno twittato, uno ha scritto la pacchia è finita e l'altro ha scritto una roba tipo la fermezza serve.
Come anche a me è capitato di scrivere, perché purtroppo i politici molto spesso guardano forse eccessivamente i sondaggi e si sono accorti che la Meloni sta salendo ulteriormente, si avvicina al 30%, e gli altri due partiti di governo del centrodestra sono uno stabile, la Lega, ma con dati certamente bassi rispetto alle aspettative, e l'altro Forza Italia, che è veramente molto basso e rischia tra l'altro al suo interno.
Si è messa a fare il mestiere opposto,
delle
scissioni.
Però. Esatto.
Ecco, tant'è vero che c'è anche chi ha pubblicato, e poi così aggiungiamo questo tassello, andiamo al telefono, in retroscena di un altro importante esponente politico che avrebbe detto a questa cena con i suoi fedelissimi: io però li avrei fatti sbarcare tutti. Si chiama Silvio Berlusconi, e sarebbe al governo in teoria, no, con Giorgia Meloni. Andiamo da Franco al telefono, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, innanzitutto volevo ringraziare tutti voi, in particolare il mio conterraneo Conterrone, perché con le sue note ci chiarisce quello che io volevo appunto riflettere prima, che ho detto in anteprima.
Prego, prego, nessuno si è offeso, perché qui non siamo politicamente corretti. Prego, Ciro.
No, no, ma ci mancherebbe, cioè, ci mancherebbe. Chiamo da Lonato del Garda, sono siciliano. Niente, io sto riflettendo sulla classe politica che abbiamo da un bel po' di tempo a questa parte, perché se ci troviamo in questa situazione, secondo me, a mio modesto avviso, è sempre scaturisce da certe uscite, certi interventi, perché passiamo dalle ruspe a chi si occupa solo percependo un buono stipendio, se si dice la presidente o il presidente, e vengono fuori solo per questi interventi, o se arrivano le navi, e pensavo, dico, stare 20 giorni su una nave non è corretto, ma tutti coloro che urlano non pensano che questi poveri cristi stanno anche 20 giorni in un centro di accoglienza come Lampedusa, che ne dovrebbe accogliere 270, ce ne sono anche 1000 rotti, e stanno stessi giorni lì, però l'uno deve andare contro l'altro. Non vedo una politica di destra, di sinistra, di centro, che per certi problemi, per certe situazioni così grandi, non li accomuna.
Ma lei parla
su, dentro, posso fare una domanda?
Scusa Davide, solo una precisazione. Scusa. Lei parla in Italia, questa politica che litiga sui migranti, o a livello di Unione Europea, come si dice in queste ore?
Ma guardi, io dico prima in Italia, perché bisogna guardare
su tutti e due i fronti,
orticello.
Quindi.
Ma su tutti i fronti, okay, cioè Davide. Che la Francia appunto per questa classe politica, sì, che abbiamo.
Ma infatti, a proposito della classe politica, volevo fare una domanda, gentile Conterrone. Allora, quello che succede a sinistra non lo so, perché ci sono riusciti a non far succedere niente neanche in questa condizione. Saranno al momento di riflessione, di autocoscienza, ma diciamo, non sì. So, al momento sono non pervenuti. Però sì, la domanda è questa. Ma se è vero, purtroppo temo che sia vero, che si pronunciano queste parole, si fanno queste sceneggiate, eccetera, per occupare la scena e avere i consensi, e la responsabilità è solo del politico, o dei politici, dei vari politici che si comportano in questo modo, o non c'è una responsabilità degli elettori, dei cittadini, che si prestano a un gioco, cioè che partecipano a questo gioco del fermiamoli, oppure abbracciamoci, che uno dice, ma questo è scemo, non possiamo né fermarli né abbracciarli tutti, è fuori dalla realtà. Non, le soluzioni sono intermedie, perché le due estreme stanno dicendo cretinate. E però, ragazzi, poi i consensi vanno alle estreme. Non le pare che ci sia una responsabilità dei cittadini?
Mi perdoni, io aggiungerei, ma gran parte anche di questa responsabilità è della stampa.
Sì,
perché
come
dicevo prima, io noto che appena succede un evento in uno stadio e si inizia a parlare, la domenica dopo ne succede un altro. Non c'è, cioè, quasi a enfatizzare. Ma dico degli stadi, come dico, non lo so, delle donne.
Vuole la prova, vuole la prova, donna, gentile Conterrone.
Sono d'accordissimo con lei, sì, io la stimo più di quello che lei.
No, lasci perdere la sigla. Il concetto è questo, guardi, le do la conferma di quello che lei dice. Nei mesi precedenti all'avvento del governo Meloni, gli sbarchi erano molto più numerosi. Beh. Ma non era una questione politica, è che c'era l'estate. Ed estate è più facile mettersi sui barchini, sui barconi, eccetera, eccetera. No? Lei ne aveva sentito parlare. era l'ordine del giorno.
No,
eppure, erano molto più numerosi. Perché? Si è cercato di gestire il problema. Quando invece tu, anziché gestirlo, lo sfrutti per la comunicazione, che tu voglia fare la parte del buonista o la parte del cattivista, tant'è vero che qualsiasi cosa io dico, sia sicuro che c'è quello che mi accusa dicendo: se vuoi fare sbarcare tutta l'Africa in Italia, prenditeli a casa tua.
Allora,
oppure c'è quell'altro che dice: sei senza cuore, dobbiamo abbracciarti.
Sa come diceva mio nonno siciliano come lei, lu parlare è arte leggia, il parlare è un'arte leggera che allora, tutti aspetta, sanno fare, aspetta, ma aspetta, non capiscono aspetta. Il danno che si può fare.
Allora, il parlare, e poi lì mi sono un attimo perso sulla prima frase.
È arte leggia, è un'arte leggera che leggera. Tutti sanno fare, chi è andato a scuola, chi fa i corsi di aggiornamento, chi è laureato, chi fa, tutti sanno fare, però il risultato sicuramente è diverso.
Cioè tutti sanno parlare e nessuno fa, sostanzialmente, una cosa di questo tipo.
E pochi sono in grado di fare, però tutti parlano, e i nostri politici tutti parlano, tutti, ma non tutti sono in grado di affrontare il problema.
Va
come
bene.
Diceva il dottor Giacalone, interessa che
questo vale per molti ambiti.
Con la citazione del nonno ci salutiamo, Franco. Grazie, che è una cosa molto affascinante. Sapete e tramandarla. Grazie.
Cosa è interessante osservare? Lui ha citato ad esempio La Stampa, no? E c'è una specie di relè. Allora, noi per un numero considerevole di settimane abbiamo parlato del caro bollette. Facevamo vedere tabaccai, baristi, ristoranti, negozi con le bollette, no?
Appiccicate
al vetro. Guardate, ho pagato X, adesso ho pagato Y, anzi il triplo, eccetera. Poi, tac, poi c'è stato, prima c'è stato il Covid, no? Adesso il Covid c'è ancora esattamente più o meno come
la
prima.
Guerra,
poi c'è stata la guerra, adesso c'è la questione migranti. Fra poco nascerà qualcosa d'altro, non ci sono dubbi. Ma non c'è mai una visione d'insieme delle vicende che hanno in comune, ad esempio, i paesi europei, no? Fino a qualche giorno fa si parlava dell'asse Francia-Germania, adesso non c'è più quest'asse.
O meglio, non c'era.
Non c'era.
Due giorni fa l'abbiamo resuscitato.
L'abbiamo resuscitato con questa vicenda.
Incassando niente, peraltro.
Esattamente.
Cioè, perché uno dice, avessi litigato, poi avessi portato a casa qualcosa.
E comunque la responsabilità dei media è assolutamente adesso si è un po' spenta la fase fascismo.
Sì, in effetti, ma tornerà. Marco, vieni, buongiorno.
Buongiorno, innanzitutto vicinanza a Barbara Sala per il rispetto delle quote rose nell'indignato speciale, e così iniziamo a sorridere.
Ecco,
bene.
Allora, prego. Che fa ridere.
Ma sai che io non sono propriamente per questa roba delle quote rosa,
Lo so benissimo, ma infatti faceva sorridere. Volevo solo fare una riflessione di questo genere qua. Allora, innanzitutto il problema che avete già affrontato con i numeri, li avete già discusso, di quanti se ne vanno e di quanti ne arrivano. Già questo, a mio avviso, dovrebbe far pensare che non c'è un terreno fertile per svilupparsi nel nostro paese, ma è una riflessione personale, dal momento in cui ci sono più emigrati che immigrati. La seconda riflessione che vorrei fare è questa, perché state affrontando il problema correttamente, ma da punti di vista a volte non convergenti, cioè perché una ONG si deve sostituire ad uno Stato? Con tutto il bene che fanno, perché salvano delle vite, ne abbiamo già parlato, ne avete già parlato, se ne è già discusso, ma si sostituiscono e mettono in scacco uno Stato che non è in grado di affrontare il problema.
Ma la ONG non si sostituisce allo Stato, cioè non decide dove entrare, in che paese entrare.
Si sostituisce dal momento in cui deve affrontare un problema di salvare delle vite o di gestire dei flussi migratori.
Abbiamo detto che quelli che arrivano con le ONG, adesso Davide ci ricorderà i numeri.
Sono meno del 15%. Allora, più o meno
10.000 sui 90 di quest'anno,
mal calcolati, sono all'incirca il 48% di quelli che stiamo parlando di quelli che arrivano alla sponda in Italia, no? 48% all'incirca arrivano su barchini e barconi, quindi per i fatti loro, in un certo senso, che non significa senza trafficanti, perché il barchino, il barcone è fornito, eccetera, eccetera. Il rimanente 52% mal calcolato arriva salvato, cioè a fronte di un ripescaggio in mare, di cui in questa parte il peso delle organizzazioni non governative, che è un grossissimo errore considerarle tutte uguali, perché sono estremamente diverse fra di loro, comunque è il 15%. Quindi di che stiamo parlando? Di una cosa pressoché irrilevante.
quando una persona arriva da paesi come la Siria, eccetera, attraversano dei paesi e se non hanno la compiacenza per farli attraversare questi paesi, compiacenza, ripeto, che può essere di ONG piuttosto che altre forme di assistenzialismo. Questi...
Dalla Siria arrivano quasi tutti via terra, eh? Infatti i confini via terra sono molto più penetrabili di quelli via mare.
E poi lì c'è il discorso legato al profugo e al...
Certo.
Tant'è vero che molti di loro poi chiedono, fanno la richiesta di asilo.
Di questo status speciale, sì.
Esatto, che è una cosa diversa dal cosiddetto immigrato economico, insomma.
Allora, 378-378-125 per i vostri messaggi, ci torniamo tra poco e poi le telefonate, poi parleremo anche di scuola stamattina, l'indignato speciale, soprattutto di un'iniziativa che riguarda la possibilità di smettere di dare voti. Anche su questo vi aspettiamo, se volete, in diretta con noi. Notorious, they got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce sometime, the night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. Watching us while we pray for you. Every day we pray for you. Till the day we meet again. In my heart is where I keep you, friend. Memories give me the strength I need to proceed. Strength I need to believe. My thoughts big, I just can't define. Wish I could turn back the hands of time. Us in the six, shop for new clothes and kicks. You and me taking flicks, making hits. Stages they receive you on. Still can't believe you're gone. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death.
I've been missing you, Puff Daddy, RTL 102.5, indignato speciale, battute conclusive della nostra prima ora insieme.
Uno sguardo ai messaggi, 378-378-1025, secondo Alessandro questa è solamente la solita sfida tra cattivisti e buonisti, è ora di smetterla, ancora. Un altro messaggio, il problema va risolto sul posto di partenza, uffici di collocamento eventualmente protetti dai caschi blu, bisognerebbe che arrivassero regolarmente nei vari paesi di accoglienza. E poi Giuseppe da Roma, le ONG
I
che non
blu,
collaborano
scusa,
con
questa è una cosa importante perché spesso, Luigi, questa è una cosa che spesso la gente confonde. I caschi blu non sono i soldati dell'ONU che non esistono,
no.
Sono i nostri. che in missione ONU mettono il casco blu, no? Perché quello dice, perché l'ONU non interviene con i caschi blu? Sono i nostri, i nostri, di tutti i paesi.
Di tutti i paesi, certo. Anzi, anche gli africani hanno...
È vero.
Alcuni paesi. Paesi hanno...
Allora, 9:58 minuti, alla prossima ora vi portiamo a Roma, in questo liceo in cui non ci sono più i voti, perché dicono così si valorizzano le competenze. È il futuro della scuola oppure un'idea campata in aria? 02 25 15 15.
Almeno fino a domattina ti prometto che sarò la faccia di cui hai più bisogno. L'amico di scuola che ti ruba le biglie, un amante impossibile taciuto in un sogno. Meglio bruciare che spegnersi lentamente, l'ha detto chi non deve illuminare gli altri. Ma io ho paura sempre di rimanere al buio, mentire alla tua mente mentre provo a salvarti. Meglio non dire niente aspettando il mattino, sorrido se penso al nome che tu mi darai domani. Per insegnarti ancora il segno della croce, così avrò ancora una scusa per toccare quelle mani. Vedi, ci sono dei ricordi che mi devi, sei grande ma ti chiamo ancora baby. Ho gli occhi rossi ma non te ne accorgi, ti guardo mentre dormi, ma solo ieri. Sei tu. Ti stupirà ma no, non sono più geloso del passato in cui non c'ero, anzi mi manca di più. Perché seguivo la topografia dell'io da solo, l'astronomia del noi due, me l'hai insegnata tu. Che ora ti mangi da dentro, piccolo pianeta spento, una briciola al vento, un buco nero e un occhio blu. E sono poco più di un shamegu tra tutte queste persone, nella mia testa io gioco a tabù, perdo se dico il tuo nome. Vedi, ci sono dei ricordi che mi devi, sei grande ma ti chiamo ancora baby. Ho gli occhi rossi ma non te ne accorgi, ti guardo mentre dormi, ma solo ieri. C'eri nei giorni neri, quelli che piove troppo forte per stare in piedi, e potevamo anche la morte volando leggeri. Ma il cazzo dimmi cosa temi, in che cosa credi, la mia risposta sei tu. Sbadiglio e prendo la boccetta di Aducanumab e penso che pure stanotte presto finirà. Io ti terrò la mano, tu tienimi l'anima, eppure se non sai chi sono non lasciarla mai. Vedi, ci sono dei ricordi che mi devi, sei grande ma ti chiamo ancora baby. Ho gli occhi rossi ma non te ne accorgi, ti guardo mentre dormi, ma solo ieri. Volando leggeri, ma hai chiesto dimmi cosa temi, che cosa credi, la mia risposta sei tu. La mia risposta sei tu. La mia risposta sì.
Inquinitateci nucleari, ricordi, si apre così la seconda ora dell'indignato speciale quando sono le 10:08 minuti di questo 13 novembre. Allora, ancora buona domenica a tutti. Allora, bisogna dire che la scuola è al centro di nuove visioni, di progetti, di cambiamenti e tutto il resto, e vorremmo concentrarci un attimo su questa vicenda di un liceo di Roma, il liceo Morgagni, dove le interrogazioni si chiudono di fatto senza giudizio numerico, cioè spariscono i voti e dice chi ha avuto questa idea e l'ha attuata, perché così si valorizzano le competenze e per i ragazzi non c'è l'assillo del numero.
E come si valorizzano? Se non
vorrei sentire Barbara, perché poi sono già le chiamate, bastato anticipare il tema prima e le chiamate allo 02 25 15
c'è
15
un scusami Enrico, c'è un giudizio, cioè buono,
ci sono dei giudizi sulle competenze, quindi competenza raggiunta, capito, competenza non raggiunta, questa sì, questa no, però non ci sono i numeri, insomma non puoi andare a casa e dire ho preso 7, ho preso 5 e mezzo, 4 meno meno. Barbara?
Io sono pronta a esplodere come le caramelle Frizzi pazzi, sai quelle che le metti in bocca e iniziano a scoppiettare. No, allora io vi farei leggere la pagella di mio figlio dell'anno scorso, quarta elementare, è diviso tutto in sottocategorie, proprio come stavamo anticipando, ed è complicato capire il livello di preparazione. Finché parliamo delle elementari, voglio dire, di che parliamo, anche se io sono del partito che a chi è venuto in mente di togliere l'esamino di quinta elementare, perché secondo me era uno step anche emotivo, non soltanto una valutazione di competenza, ma un momento di gestione delle cose da studiare, di organizzare, e poi anche un momento emotivo da imparare a gestire, che poteva essere utile.
No, non riesco a fare la voce di Davide, ma sono convinto che Davide in questo momento direbbe che senso ha tenere l'esame se poi alla maturità passano tutti, figuriamoci in quinta elementare dove una bocciatura è una sorta di trauma.
Ma no, ma non bocci nessuno, non bocci nessuno.
Avrei risolto il dubbio di Barbara sull'esame della scuola elementare, che fu tolto quando, a seguito dell'obbligatorietà della scuola media, perché l'esame è consustanziale al valore legale del titolo di studio. Una volta in Italia aveva un valore legale la licenza elementare, ecco perché c'era l'esame di Stato a licenza elementare. Io l'ho fatta l'esame di quinta elementare.
Ma anch'io l'ho fatto, perché non l'esame è che l'hanno tolto esterno. Tantissimi anni fa, scusatemi,
solo che era rimasto col maestro esterno, solo che era rimasto assolutamente inutile, perché lo si fa sull'esame di terza media, che invece ha valore legale. Poi dopodiché l'obbligatorietà si è ulteriormente alzata, e quindi anche quello ha perso, e ci è rimasto i gradi successivi. Questo è l'esame, e invece dovrebbe esserci, secondo me, sempre sotto l'aspetto della pro, quello che dici tu, cioè anche sotto forma di cimento personale, del giorno prima, del svegliarsi la mattina e prepararsi, la mamma che fa l'uovo sbattuto, così c'hai le forze, l'uovo maltino, c'hai le forze per andare all'esame, cioè è una forma di automisurazione che aiuta nella vita a capire che ci sono giorni in cui non ti puoi permettere di essere svagato. E va bene così, però dal punto di vista del valore legale, se li abolissimo tutti sarebbe meglio, perché tanto comunque li promuovono tutti. Per esempio, come fanno in questo liceo per l'esame di maturità? Ci devono essere per forza i voti.
Sì, immagino di sì, perché essendo nostro
a un certo punto inizieranno cioè in quella fase finale.
A un certo punto daranno i numeri, come
probabilmente c'era uno, sì,
però già lì i voti sono diversi rispetto all'anno.
C'era un grande genio italiano che non abbiamo nemmeno bisogno di citarlo, che diceva: gli esami non finiscono mai, no? E quindi questo è anche, cioè, questo discorso del Morgagni non mi dispiace affatto, cioè, è bene che ci sia un giudizio. Del resto io mi ricordo che anche i nostri professori nel 68-69 magari ti davano 4, però poi ti spiegavano perché, no? Oppure ti davano 8 e comunque c'era una spiegazione, c'era una valutazione.
Non glielo chiedevi perché in quel caso, capito?
Beh, no, però sai, il 68 era un anno un po' particolare.
Leggermente.
Io, guardate, vi racconto in 10 secondi. Io mi presentai al professore di italiano, che era uno dei migliori professori che abbia incontrato nella mia vita, Pamperana Dante, Ulisse. Io non avevo studiato, ma siccome sapevo chiacchierare, ed ero molto chiacchiere distintivo, ho fatto una specie di lezio magistrali ai miei compagni, attoniti e meravigliati nello stesso tempo. Il professore alla fine disse: bravissimo, mi piacciono quelli con la faccia con il culo, quindi per questo ti do 4.
Ottimo.
Perché avrei dovuto darti sotto zero. Però dice, dopo mi fermò.
Sono soddisfazioni.
Mi fermò e mi disse: non va bene così, però, così non si va avanti. Io vi posso assicurare, adesso mi potete credere o meno, ma da allora ho cambiato molte cose nel mio metodo di studio e nella mia valutazione anche di quello che andavi a dire, no? Cioè, sì, puoi essere molto bravo a chiacchierare, ma poi se non ci sono i contenuti, se non hai studiato...
E questo vale sia con la valutazione che con il voto, certo. Ma qui probabilmente la differenza, diciamo così, nei confronti della tua reazione, è stato nelle parole dell'insegnante e non tanto nel giudizio numerico, valutazione. Per quello tu puoi continuare a mettere i voti. Certo. Hai preso 6 in questa interrogazione, ma ti spiego perché hai preso 6.
Certo, assolutamente sì. E
non cambia niente.
Devo dire che questo, io non sono d'accordo, cioè sono del partito no, rispetto a questa idea, poi facciamo un giro in studio, però riconosco un vantaggio di questa impostazione, cioè che ragionando per competenze e obiettivi raggiunti o non raggiunti, il giudizio è anche più oggettivo, perché io ovviamente voglio sperare, no, che tutti gli insegnanti questi numeri li mettano con cognizione di causa, eccetera eccetera, però talvolta un insegnante viene giudicato più elastico, un insegnante meno elastico, quindi il 7 te lo dà con più facilità, eccetera eccetera. Allora andiamo a capire che cosa ne pensino al telefono gli ascoltatori.
Hai visto, Enrico, questo messaggio è bellissimo. Vai. Se lo avessero fatto prima, quanti sberloni evitavo.
Ma lì cambia il criterio, perché, mi sa che poi...
sì, perché tu andavi a casa e dici guarda, no, adesso ti spiego, è articolato il giudizio eccetera, magari papà non capiva, no?
No, ma ragazzi,
scrive,
se volete,
ditegli, si scrive avrei evitato, avrei, date esatto, uno sberlone,
esatto. Se io avrei evitato, se io avrei cercato la pagella di mio figlio, sì? No, se volete poi ve la leggo, perché oggettivamente è complicato riuscire a capire, poi
non hai ancora capito,
ma è un papiro.
No, ma poi io ho l'impressione che non cambi la sostanza, insomma, perché è vero, come sottolineava Andrea, che siamo passati dai numeri, che forse usavi tu, Andrea, no? Tu ragionavi di numeri, giusto? Quindi 6, 7, 8?
Sì.
Ok.
Però c'era,
poi siamo passati ai giudizi, poi siamo passati ai giudizi per qualche anno, poi siamo tornati ai numeri, poi adesso, come ci racconta Barbara, in alcune scuole siamo tornati ai giudizi, ma la sostanza non cambia. Sandro, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, da dove?
Da Pisa.
Ok, dici tutto, che ne pensi?
Ma allora, io avevo già avuto qualche segnale di queste proposte, se non ricordo male, anche nelle ultime elezioni politiche qualche forza politica aveva lanciato l'idea di una scuola senza voti numerici. Allora, io non è che sono sentito, insomma, con le parole che avete detto prima di mettermi in diretta, sono per la valutazione oggettiva dei ragazzi, quindi i ragazzi si devono sentire, come si dice, sotto esame, sotto interrogazione, sotto stress, va tutto bene. Quello che contesto, io ho una figlia che fa la quarta elementare, che ha la pagella illeggibile, come è stato detto fino adesso, con dei giudizi che diventa veramente complicato capire come vada il figlio o la figlia a scuola. L'altro figlio che fa la quinta superiore, dove purtroppo quello che emerge in questi anni è che il professore riduce tutta la valutazione del ragazzo a quella mattina dell'interrogazione. Io credo che la valutazione di un ragazzo debba essere spalmata nella settimana, nell'annata, nel mese, in un percorso, perché un ragazzo può partecipare attivamente a una lezione, un ragazzo può mostrarsi interessato di approfondire un certo argomento. A me piacerebbe una scuola che riuscisse a coinvolgere i ragazzi al di là del voto. Poi se prende 4 è giusto che prenda 4, ma anche se non mi ha dato il voto, ho fatto un'interrogazione, perché per esempio al liceo di Roma ho visto che i voti a fine quadrimestre li danno, non è che la pagella è senza voto. Quindi significa che la valutazione molto probabilmente è più spalmata in un percorso di condivisione anche di obiettivi, condivisione di argomenti, e magari questo potrebbe, uso condizionale, incentivare i ragazzi ad essere magari anche più coinvolti, più attenti e non studiare solamente per un numero, diciamo, che deve essere espresso.
È chiaro,
in quel contesto.
Luigi?
Ma io penso che una grande innovazione questa cosa non la porti, nel senso che comunque, tra l'altro adesso vi ecco qualche messaggio di persone abbastanza scettiche su questo. Noi cerchiamo continuamente, quante volte abbiamo parlato di scuola? Ogni anno vogliamo cambiare qualcosa, e non parlo solo dell'esame di maturità. Però poi la sostanza non cambia mai, cioè non cambia che abbiamo programmi lunghissimi, che i professori non fanno mai tempo a finire, perché gli argomenti sono tanti, sono tutti importanti, e però il tempo non c'è mai. Detto ciò, ben vengano le sperimentazioni, nel senso, se vogliamo provare cose nuove bene, ma secondo me non...
Cioè ci concentriamo sul tema sbagliato, non interveniamo su ciò su cui dovremmo intervenire.
Che sia sbagliato, non lo so, che sia poco utile, secondo me sì.
Ma da quanti anni in questa trasmissione, diciamo, che si parla della cornice?
Esatto,
non si parla mai del quadro, del contenuto, delle materie, degli argomenti, della preparazione anche degli stessi insegnanti.
Che differenza c'è fra 3, 6 e 8 è
buono,
insufficiente,
distinto, esatto,
benino, ottimo, distinto. Oppure usiamo gli animali, biscia, capra, volpe. Ho capito,
volpe,
però
massimo,
alla fine,
capito.
Cioè, quando arriva questo compito in casa, io in classe io ho preso biscia, tu hai preso volpe, cioè, il paragone sarà sempre quello, quindi... Mi sembra una straordinaria cretinata.
Però se tu parli con gli insegnanti, ti dicono che chiedi loro il perché di questa cosa, ti dicono l'impatto. Sì, cioè essere un 8 e un 3 è diverso che essere biscia. E volpe.
Sì, invece essere biscia è una cosa. No, io credo che l'insegnante si sbaglia alla grande, perché invece quello che bisogna cercare è esattamente l'impatto. Cioè il tema, e sembra che noi questi come il canto solitario di un pastore disperso errante per l'Asia, no? Cioè il prende a consolar dell'esser nato. Cioè uno che, siccome sono nati, siccome sono a scuola, cominciamo ad accudirli, a consolarli. Gli diciamo: la vita è brutta, la gente è cattiva, quindi cerchiamo di farci coraggio stando assieme, no? Cresciamo assieme. Poi, quando finalmente finisce questa melenza lezione dell'uguaglianza al ribasso e nell'ignoranza, comincia la ricreazione, li mandano in cortile e quelli facciamo a chi è più veloce, facciamo a chi è più forte, è ovvio, perché sono esseri umani, grazie a voi, grazie al cielo, non ancora, diciamo, declassati.
Quello bravo, il punto calcetto qual è? Lo vuoi tu e non
il
lo
punto
vuole
qual è? I compiti che si fanno durante tutto l'anno, che si fanno durante i trimestri, eccetera, servono a prepararsi quindi anche a misurarsi con i risultati dei propri compiti. Un docente che si rispetti, e ce ne sono tantissimi in Italia, certo. Ce ne sono troppi che stanno lì solamente a prendere lo stipendio, ma ce ne sono tantissimi che fanno in maniera straordinaria il loro mestiere. Un docente che si rispetti vede se c'è della qualità, se c'è dell'impegno, e quando constata che il compito è fatto male mette un voto negativo, non di incoraggiamento, deve incoraggiare nessuno. Deve capire perché è uscito male e lo corregge e lo aiuta e lo fa crescere. Poi arriva un momento in cui non è più il compito in classe per la classe, non stiamo più verificando se mi avete capito mentre stavo parlando, ma dobbiamo verificare se qual è la condizione di apprendimento generale. E lì non è questione di come sei stato negli ultimi 8 anni, devi riuscire lì, perché se fai un esame di chitarra classica non puoi ciccare lì il giorno dell'esame. Se fai un esame di sassofono e ti parte il gatto al sassofono quando lancia parte il gatto e sei andato male.
Sai suonare il sassofono?
Sì.
Pure. C'è una cosa che non sa fare.
Il concetto è quello.
Noi dobbiamo mettere su un duo.
Un duo.
Cosa fai tu? Cosa suoni, Andrea?
Sassofono.
Contralto.
Ah, solo sì? Lui il contralto, io il tenore.
Ma
potete venire a Trastevere la sera. Trastevere la sera, quell'angolo buio che c'è.
Siamo noi due. Tutte le sere.
Siamo noi due. Portate una monetina, per cortesia.
No, se vuoi io vengo a leggere le carte.
Ecco. Ci serviva anche, perché se ne vanno via tutti in fretta. Invece se legge. Allora, diciamo, per concludere sulla scuola, il tema è che poi a un certo punto la prova che arriva sempre nella vita, arriva quando devi essere assunto, arrivi quando stai parlando in pubblico, se dici una super cretinata una volta te la porti dietro per tante volte che ti ricordano che l'hai detta, arriva anche il giorno in cui decidi di chiedere a un o una partner, vedete come sono politicamente corretto. E se passassimo qualche serata assieme, è perché quello o quella può rispondere sì oppure no. Le peggiori sono quelle che dicono vediamo, vediamo cosa.
Fammi capire,
cioè in che consiste l'offerta. E la vita è fatta così. L'idea è che bisogna deprivare la scuola di tutto quello che può misurare, traumatizzare, sfidare, è una cretinata colossale a danno dei giovani, naturalmente.
Poi ci sarà differenza tra dire non hai raggiunto le competenze, cioè una carezza, e ricevere un 3, un pugno, un 4, cioè quanto devo lavorare affinché la prossima volta io sia preparato?
E quello il buon docente ti segue e ti dice l'impegno.
Ma poi sai, tanti anni fa, un signore, ci ricordo un messaggio giustamente, c'era persino l'esame di seconda elementare.
Ma dai?
Certo.
Sì, io perché forse la terza non era obbligatoria, forse l'obbligo si fermava.
No, attenzione, no. È rimasto anche quando era l'obbligo fino alla quinta elementare.
Okay. Fino agli anni 70.
Un po' come era rimasto poi l'esame di licenza elementare, sì, anche sì, quando non esisteva più l'obbligo solo per l'elementare.
Allora, era una sorta di accanimento, insomma, con questi esami. Andiamo al telefono, c'è un confronto adesso che vi vogliamo proporre tra tutto il femminile, Angela e Veronica. Angela, se non sbaglio, è una docente, è collegata con noi. Buongiorno.
Buongiorno.
Da dove?
Mi sentite?
Sì, molto bene.
Io chiamo dalla provincia di Roma.
Ok, e poi c'è Veronica.
Sono un'insegnante della secondaria di primo grado.
Benissimo. Veronica, buongiorno.
Buongiorno, io sono Veronica, sono di Foggia e RTL è anche mia.
Allora, voi non lo sapete, ma la pensate diversamente su questo tema?
Assolutamente.
Ecco, partiamo da Angela.
Allora,
Veronica già se lo sente. Angela,
sì. Io no, non lo so, io sono una insegnante anziana alla soglia della pensione e devo premettere una cosa, io sono passata anche per l'esame della seconda elementare.
È quello che dicevamo prima, sì, esisteva.
Ecco, io anche quello, quindi me lo ricordo come se fosse l'altro ieri. E sono passata anche come insegnante a dare sia i voti, sono passata anche per le lettere, si davano un momento, anche le lettere dell'alfabeto. Da
come all'estero, come in America.
È il giudizio, poi guardate, allora... Sempre per trovare una misurazione.
Allora, quindi allora, veniamo a questa idea: togliere
sì,
i numeri.
Togliere, allora, per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado dove io sono d'accordo.
Le medie, perché, traduco le medie.
Sì, le medie, sì, chiamiamole le medie. Perché? Perché tanto i voti che noi diamo e soprattutto la valutazione alle medie per me non è reale. Perché abbiamo una serie di alunni nelle classi, i famosi DSA, BES, che fanno una scuola edulcorata, una scuola che non ha più... cioè
sono quegli alunni con disturbi dell'apprendimento, sì. BES, okay. Bisogni educativi speciali.
Ma sono ogni anno di più.
Allora Angela, un attimo lì, che poi torniamo a darti la parola. Sentiamo Veronica. Che dice?
Allora, io invece sono a favore dei voti a scuola. Ma i voti dati con criterio, mi spiego. Se io studente studio, mi applico, studio bene, poi arrivo il giorno che mi interrogano, faccio una bella interrogazione, una buona interrogazione, la prof mi dà 6, 6 e mezzo, 7. Allora io dico, se io ho studiato da 8, perché non mi metti l'8? Questo che io dico.
Qui entriamo nel campo delle opinioni. Io ho studiato
non
da
ho
8
finito.
Perché mi sentivo.
Non ho finito. Prego, non ho finito. Non ho allora, finito. Al di là di questo, io penso che i voti siano un modo anche per far crescere l'alunno. Perché sti ragazzi li dobbiamo far crescere. Non possiamo dire sempre va bene, non tutto a posto. No, perché i voti sono anche per far crescere un ragazzo, per fargli capire che se non hai studiato hai preso 4, è perché non hai studiato. Chiaramente va motivato il 4. Però non, io sono per i voti, ecco.
Ok, allora Angela come risponde? Poi andiamo.
Sì, allora io ho fatto questa premessa alla scuole medie perché io faccio una scuola così assurda dove ho su 18 alunni 10 DSA e devo includere, io devo fare una scuola finta perché è difficile far accettare a un ragazzino, metto le virgolette, normal dotato che si impegna tanto e prende 6 e il ragazzino che ha dei suoi problemi si impegna un decimo del compagno e prende 6 lo stesso non meritandoselo.
Questo allora però, io che ha perfettamente ragione, non temo che sia un problema di strutturazione.
Una cosa importantissima, scusi, vi vorrei dire una cosa anche molto importante. Io faccio una scuola che va sempre con richieste più basse, perché la maggioranza ha un livello
sì,
basso. E scusi, l'ultima cosa, perché per me è molto importante, no? Perché dobbiamo tutelare. Ma quegli 8 ragazzi normal, chi li tutela?
Molto bene. Allora è chiaro. Allora, diciamo che il 6 di oggi era probabilmente, questo si sta dicendo, il 4 e mezzo. Adesso le proporzioni decidetele voi. Di 10 anni fa, cioè il livello si sta sempre un po' di più alzando o abbassando a seconda dei punti di vista. E di questo parliamo nel prossimo spazio, cioè su come effettivamente al netto dei voti da togliere, da tenere, vedetevela voi, come debba cambiare la scuola e se è vero che agli studenti si chieda sempre di meno. 378-378-1025, messaggi.
Beh, alcuni dicono sempre la solita storia, vista e stravista mille volte, ogni tanto qualcuno lo propone. Ancora, il voto è uno stimolo, la vita è fatta anche di numeri, giusto o sbagliato che sia. Qualcun altro, anzi un professore, si chiama Daniele, dice ricordiamoci che comunque poi alla fine i giudizi, se mettiamo i giudizi, noi li dobbiamo convertire in voti, quindi tanto vale a sto punto rimanere con i numeri.
Sembra veramente soltanto una questione di forma, la sostanza cambia poco, oppure no? 02251515, vi aspettiamo all'indignato speciale.
An empty house.
So hold my hand, I'll walk with you, my dear.
The stairs creak as you sleep, it's keeping me awake.
It's the house telling you to close your eyes.
And some days I can't even trust myself.
It's killing me to see this way.
'Cause though the truth
tell her that I miss our little talks.
Soon it will be over and buried with our past.
We used to play outside when we were young and full of life and full of love.
Some days I don't know if I am wrong or right.
Your mind is playing tricks on you, my dear.
'Cause though the truth may vary, this ship will carry on.
You're gone, gone, gone away. I watch you disappear. All that's left is a ghost of you. Now we're torn, torn, torn apart. There's nothing we can do. Just let me go, we'll meet again soon.
Now wait. Though the truth may vary, this ship will carry our
Canzone che ha già 10 anni. Pensate, Of Monsters and Men, Little Talks, RTL 102.5. Sono le 11:20 del mattino.
Questa invecchia è la domenica. Bene, questa canzone.
Molto,
invecchia
molto.
Bene.
A
peggio.
Differenza nostra, esatto. Questa è la domenica dell'indignato speciale. Si parla di scuola, della proposta del Liceo Morgani di Roma di provare a superare, mo a riprendere poi sul finale in generale, le votazioni, i numeri, il giudizio, almeno utilizzare i giudizi e non un 7, un 8, un 5, fa rimanere un po' diversa. Le vostre chiamate, come sempre, allo 02 25 15 15.
Allora, ripartiamo da uno studente, si chiama Manuel, è collegato con noi. Buongiorno.
Ciao a tutti. Io volevo dire che
aspetta,
secondo
Manuel,
me...
Aspetta, dici da dove sì. Ci chiami anche, quanti anni hai,
io
cosa fai?
Io chiamo da Verona, frequento il conservatorio di Verona e ho 22 anni.
Ok, prego.
E secondo me i voti devono restare, però partendo da una base recuperabile. Cioè io anni fa presi un 1 meno meno meno, con 3 meno, che già 3 non ne potresti mettere, e fu irrecuperabile, diciamo. Quindi secondo me se parti già da una... Cioè io sono anche dislessico e non mi trovo con quello che ha detto la signora prima. Cioè i compiti che facevano apposta per me non erano così facili, perché comunque i compiti per un ragazzo dislessico sono uguali agli altri, cambiano il modo di porre la domanda, ecco.
Tipo ci quindi, raccontava poco fa nel fuori onda Barbara, talvolta ciò che si fa è semplicemente ingrandire, no,
sì,
i caratteri.
Mi hanno raccontato ad esempio in lingua inglese o comunque una lingua straniera che per un dislessico è più complicata. Alcuni insegnanti non è che fanno una verifica ad hoc, ma si sono ritrovati, per risparmiare tempo forse, ad ingrandire il carattere, come se il problema fosse la miopia e non la dislessia.
Come quelli che siccome non capiscono la lingua alzano la voce.
Esatto, scandisco meglio.
Ora si capisce, no, è sempre uguale. Certo, uno meno 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 con 3 meno, Andrea, è una sorta di mazzata. Ecco,
sì. Umiliazione anche.
Che sia dislessico o che non sia dislessico.
Ma
allora,
perché cosa avevi fatto per prendere il
computer? Ma allora... Era una verifica d'inglese.
Aia, eccolo là.
Era comprensione del testo e il testo non era nel carattere leggibile da un dislessico.
Certo.
Mm-hmm. Allora, perché però bisogna, ci però sono bisogna... dei caratteri sì. Dove sono più leggibili e certi no.
Certo, certo, questo
sì,
è chiaro.
Però attenzione, bisogna nettamente distinguere. Prima di tutto le persone normodotate da quelle che hanno qualche difficoltà. Non è la stessa cosa, non puoi valutarli sullo stesso metro, sulla stessa scala, no. È evidente. Secondo, non mettere tutti quelli che hanno delle difficoltà sullo stesso piano, perché ci sono diversità anche nella gradazione delle difficoltà che si hanno. L'idea di quello su cui l'insegnante prima diciamo, lamentava, non del tutto a sproposito secondo me, è che non è che qui in nome dell'inclusione, dell'inclusione, dell'inclusione possiamo pensare che siamo tutti, noi siamo tutti uguali davanti alla legge, siamo tutti uguali davanti alla norma, ma per il resto non siamo tutti uguali. Io ho dei problemi di capelli decisamente diversi da quello che fa il capellone, siamo diversi. C'è chi è più tondo e corre meno velocemente e così via. La diversità è un pregio, è una bellezza, è una ricchezza. Naturalmente questo comporta su alcune cose, quando si è normodotati bisogna stare a delle regole, gli esami, i voti sono funzionanti e funzionali anche alla crescita e alla sfida. Pensare di utilizzare lo stesso metro è lì l'errore, non nel voto.
Certo, però dice Manuel, indipendentemente no, da chi sia il destinatario di questo voto, se è un BS, una persona normodotata, che è una frase bruttissima, però è così, uno meno meno meno, a qualsiasi persona tu lo dia, come dire, no, togli la possibilità di recuperarlo.
Tanto, mica tanto. E dipende, voglio dire.
Se prendi 10 semplicemente... nella verifica dopo, fai diviso 2.
Esatto, sarebbe appena 5 meno, meno 1. Cioè... Ma il concetto qual è? Con un solo meno. Ma il concetto qual è? Ci sono quelli che devono essere bocciati, cioè che non devono recuperare perché non sono in grado di recuperare, perché non si sta. Molto spesso i voti che si prendevano erano dovuti non solo a un'oggettiva valutazione di quel manufatto, di quel compito,
ma al fatto che, guarda, che tu non stai facendo niente per migliorare, quindi io ed esprimo anche un giudizio negativo. Certo. Dimostrami che stai facendo qualcosa per migliorare e cambia anche
un giudizio comportamentale.
Esatto, ma cioè, diamine, insomma. Adesso voglio dire, ripeto,
c'è ancora?
Sì, sì.
Due. Io ho preso il B2 in inglese alla fine e diciamo che facendo solo l'intervento...
Non ho capito, hai preso il certificato.
B2.
Il certificato.
Io alla fine presi il B2 in inglese.
Ah, ok, la certificazione.
Sì, la certificazione, e chiesi di farlo solo orale.
Certo, sì, sì, no, ma lì è chiaro, sono cose previste. C'è Andrea che ti vuole fare
un'altra curiosità,
Manuel. Un attimo, Manuel, c'è Andrea che ha una domanda per te.
Io voglio sapere, cioè, perché tu hai detto che studi musica, no?
Sì.
Quale musica? Cioè, cosa suoni?
Io suono il clarinetto e il pianoforte.
Capirai.
Al conservatorio, e mi è difficile fare anche quello, però con tecniche usate e con insegnanti che mi vengono dietro, che sanno cos'è la dislessia, hanno fatto i corsi di aggiornamento, mi riescono ad aiutare.
Certo,
è quello
così,
il problema. C'è la gente che non fanno i corsi di aggiornamento. Addirittura un insegnante a me mi ha detto che la dislessia non esiste.
Qui siamo nell'ambito delle follie, siamo... purtroppo.
Ho visto oggi sul quotidiano, l'ho letto ma non mi dimentico, non mi ricordo in che città. Comunque c'era una bella orchestra di non vedenti, in cui il direttore d'orchestra ha dei problemi anche d'udito, e per cui li segue in cuffia. E tutto questo con un risultato eccellente, che è ancora più bello. Certo, non è, certo, quindi non è che tu devi... La vita è anche una gara, ma non è solo una gara, e poi soprattutto si deve gareggiare in maniera leale. Anche alle Olimpiadi mica sono tutti uguali. Tu metti sul gringo un peso massimo, un peso mosca, box, secondo te chi vince? Ma che razza di gara è? E quindi la gara deve andare avanti così. Soprattutto la musica comunque è bella di sua.
Un sacco di geni nel mondo sono dislessici, quindi questo vuol dire...
E soprattutto la musica serve, soprattutto la batteria per i dislessici.
Allora, grazie Manuel per essere stato con noi. Ci aspetta al telefono Monica, poi Emanuele. Ciao Monica.
Ciao, buongiorno. Allora, volevo intervenire innanzitutto RTL e anche mia.
Bene, da dove?
E poi vi ascolto sempre, stimo moltissimo il dottor Giacalone e tutti voi che siete veramente professionalissimi.
Dove sei, cara Monica?
Allora, io vivo in provincia di Viterbo, sono un'insegnante della scuola primaria, ho la fortuna di aver fatto anche la laurea in psicologia, quindi credo di avere delle competenze che aiutano i ragazzi a... poi nell'apprendimento.
Possiamo chiamarti maestra, ti avevo detto prima che noi non siamo politicamente corretti e ci piace chiamarti maestra.
Certo. È bellissimo.
Perché
ha
un fascino ancora, no Andrea? Davide, certo. Che dite?
Certo.
Certo, e come maestra dico appunto, i voti servono perché soprattutto per i ragazzi hanno necessità di sapere come hanno lavorato. Quello che è importante è l'oggettività, che non è facile perché effettivamente... Dall'altra parte non è così semplice giudicare, però come diceva qualcheduno che è intervenuto prima di me, il fatto di motivare il voto che si assegna, secondo me è la cosa più importante. E poi è necessario perché la meritocrazia, se ne parliamo sempre, dovrebbe partire proprio dalla scuola. Se non abbiamo una scaletta, tra virgolette, tra chi è più competente o meno... Non c'è giustizia, non è corretto secondo me.
Maestra, posso farle io una domanda?
Certo.
Se lei la vede come questa proposta, ripeto, una proposta, sperimentazione, ma la vede come una questione prioritaria quella del giudizio, o magari secondo lei c'è anche altro che andrebbe affrontato prima?
Allora, prima di affrontare il giudizio, secondo me ci vorrebbe un cambio proprio strutturale nella scuola.
Ci io faccia qualche esempio, ci dica cosa farebbe lei fosse ministro.
Per esempio anche la formazione, noi abbiamo obbligo di formazione, ma spesso i corsi di formazione non sono adeguati a quello che poi noi dovremmo andare a fare nella scuola. C'era un ragazzo prima di me che parlava della dislessia, gli hanno fatto fare un compito in lingua straniera di lettura e comprensione, ci sono i supporti audio, dovevano fargli quantomeno sentire il testo per capire se
comprendeva. Cercare di allineare tutti.
Esatto,
tutti.
Molti colleghi non sono preparati su questo, infatti io dico la fortuna perché di mio ho fatto un altro tipo di formazione, ma
la maggioranza non è proprio così formata, certo, e quindi ci troviamo anche noi in difficoltà come categoria.
Cercare di allineare tutti, perché vanno preparati, esatto, ci ricordi una cosa importante, vanno preparati gli studenti, ma vanno preparati anche gli insegnanti, no? Che hanno a che fare con gli studenti, con esigenze nuove.
Cosa ne pensa di questo aumento di 100 euro lorde?
Allora, se andiamo a confrontare il nostro lavoro con le ore effettive che si fa, perché poi dall'altra parte dice ah, 3 mesi di vacanza, sabato e domenica a scuola, chi fa lavoro seriamente come in tutte le categorie sono ben più di 24 ore, sono ben più di 24 ore, perché non si improvvisa la lezione, perché non si improvvisa più nulla, giustamente. Quindi come in tutte le cose, anche qui non c'è una regola buona per tutti.
Risposta chiarissima. Ci dobbiamo,
basterebbe,
Monica,
basterebbe, salutare. Però per in tema con le cose che dicevamo, basterebbe misurare i risultati, quindi dare i voti, naturalmente sui risultati degli studenti e anche agli insegnanti nel tempo e nella vita, non i risultati di licenza, e avremo risolto questo problema. In Germania le ore contrattuali sono 40. E anche in Germania, sì, dove sono 40, un insegnante può dire ma preparare una lezione è un'altra cosa, ce ne uno 80. E vabbè, d'accordo, e così va bene tutto.
Grazie Monica, un abbraccio grande.
Grazie a voi, arrivederci.
Emanuele, al volo, davvero in un minuto, e poi chiudiamo. Buongiorno.
Buongiorno a voi, io ci provo. Mi trovo d'accordo con il professore che avete lì in studio per un semplice motivo, cioè sia i voti che i giudizi servono e vanno dati a chi merita e a chi non merita. Per quanto riguarda chi ha dei problemi, è giusto che quei ragazzi, studenti, vanno aiutati in tutti i modi per farli arrivare a dove loro è impossibile. Io vi porto due esempi che per me, grazie che tutti devono arrivare, cioè io mi ricordo mia figlia ai superiori, la maestra di italiano e lettere mi chiama dicendo che mia figlia era un po' indietro con l'italiano, però lei parlava con me in dialetto, allora capivo. Cioè, posso anche capire lì se mia figlia è indietro con l'italiano, se tu parli in dialetto in aula come parli,
cioè,
con me.
L'insegnante
d'italiano parla in colloquio con me, parlava in dialetto.
Tipo, allora, com'è che faceva? Allora lei si presentava là, sono il papà di, non lo so,
diceva delle cose con accenti, con cadenza napoletana, mezzo dialetto, mezzo italiano. E allora facevo, se tu parli in questo modo, nella mia testa facevo, se tu parli in questo modo anche in aula, i ragazzi non credo che vadano lontano. E poi un'ultima cosa.
Un po' ha ragione, però aspetta, finiamoci un attimo questa, poi andiamo all'altra, che intanto si sono materializzati 3 minuti grazie a Pio in regia, che è bravissimo.
Che bisogna capire, c'è una differenza, se ha un'inflessione o parlava in dialetto. Un'inflessione ce l'ha pure Kissinger ancora adesso, che dice ma lei è tedesco per caso. Se invece parlava in tedesco, gli americani non lo capiscono, ma temo, non so di dove sia esattamente questo signore, che se la signora avesse parlato napoletano stretto non avrebbe capito proprio.
Io avevo un maestro che era di Milazzo e diceva ragazzi, bambini, oggi c'è il problema.
Ma vi sembra normale, scusate, faccio la mamma pancina, ma vi sembra normale che a scuola un bambino di 6 anni abbia una maestra che dice problema? E lo impara.
È stato un maestro.
Meraviglioso, ok, però.
Ha insegnato. Cioè,
attenzione. L'esempio che ha fatto da Andrea non è che dicesse problema perché a Milazzo si dice problema al posto di problema, è che non si usa la R. Quindi diventa. Ma quello è un'inflessione, non ha nulla a che vedere con la cultura. Potevi star parlando con Einstein.
Emanuele, che dici? Vai.
No, io diciamo che aveva sia la cadenza che a volte riuscivo a parlare in napoletano. Io sono di giù, perciò capisco anche quando parlo in napoletano.
E poi un'ultima
cosa volevo dire. Ad esempio, sempre a proposito di voti e giudizi non corretti, ad esempio, se voi andate anche lo troverete anche voi, qui al Policlinico qualche anno fa, Policlinico Gemelli di Roma, fanno un concorso in 5-4 laureati in medicina, una laureata in lettere viene assunta alla laureata in lettere, cioè capite che
il concorso era per un posto, per cosa?
per medicina?
No, è impossibile.
Sarà un test d'ingresso.
Uno non può essere ammesso se ha. Ma uno non può essere ammesso se ha solo una laurea in lettere.
È una notizia falsa, guardi, uno non può essere
ammesso. Pubblica cronaca, io dico anche la data.
No, è lei che ha letto male, sarà stato un posto per amministratore,
avrà avuto una doppia laurea.
Scusi. Roma, inchiesta sui concorsi bluff alla Cattolica.
cattolica, la vincitrice.
Vabbè, adesso non possiamo approfondirlo.
Vince il concorso di medicina, ma è laureata in lettere.
Non possiamo approfondirlo.
No, ma è alla cattolica, non è in ospedale, è all'università. Vabbè, chissà che deve insegnare.
Non c'è nessuno che può rispondere, quindi non possiamo approfondirlo. Ma se anche fosse, diciamo, è un caso che non si può generalizzare, no, posto che è tutto da verificare, attenzione. Va bene,
ragazzi,
Emanuele, grazie.
I medici hanno un esame di Stato.
Infatti serve qualcosa, come dire. Grazie a tutti per aver chiamato e per aver scritto al 378-378-1025. Ultimo passaggio attraverso i vostri messaggi.
Basta con queste modifiche, creano solo asini, voti e meriti servono, chi studia va davanti. Vabbè, quest'ultima parte probabilmente non è legata molto al cambio di valutazioni. Alcuni sostengono invece che una proposta come questa, o comunque in generale non considerare dei voti, non dare dei voti, tende a livellare verso il basso più o meno il livello di tutti quanti gli studenti. Se non distinguiamo tra quelli che si sono impegnati di più o comunque sono in generale più bravi, tutti quanti saranno allo stesso livello, più basso in generale.
Barbara, cosa abbiamo scelto per il gran finale dal jukebox?
Abbiamo pescato questo dal 1984, c'è Paul McCartney per il nostro Millennium Hit a chiudere l'indignato speciale di questa domenica 13 novembre.
Signore e signori, tra poco No Problem, viva l'Italia!
I can wait another day until I call you. You've only got my heart on a string and everything a flutter, but another lonely night might take. The same to me, love, 'cause I know what I feel. Love.
10:57 minuti, questo era il gran finale dell'indignato speciale di questa domenica 13 novembre, affidato a Paul McCartney dal 1984. Allora siamo quasi pronti per salutarci, prima un po' di messaggi, dai.
Ti leggo questo: con le interrogazioni si valutano le capacità comunicative degli allievi, almeno che non si usino griglie di valutazione ad hoc, non serve a niente. E sempre qui, no? Il capitale umano, cioè l'intervento umano dell'insegnante, che anche se ti mette un 4, un 8, un 10, ti dice perché è un 4, un 8, un 10, punto.
Comunque posso dire, certi 4, certi 3, certi 2, uno poi se li ricorda per tutta la vita, poi non so, si perde anche qualcosa, no, da ricordare, le conseguenze anche, le conseguenze, cioè tornare a casa con puntini e puntini. Grazie a Davide Giacalone a Roma.
Grazie a voi, buona domenica.
Andrea Pamparana, buona settimana, ci sentiamo domenica.
Alla prossima, buona domenica.
Allora, ringraziamo Antonio Sica che ha gestito voi al telefono, grazie in regia a Più Ingegno, a Gigi Resta a Milano, a Roma c'era Indice Carelli, Barbara Sala.
Enrico Galletti, buona domenica.